Controradio, Newsline Estate.
5 minuti dopo le 8, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline, mattutina di Controradio. Staremo insieme fino alle 9 con le notizie, gli approfondimenti, le interviste. Naturalmente ci occuperemo dell'inchiesta, no? Inchiesta che sta scuotendo la politica pratese, le istituzioni, l'inchiesta sull'alluvione dello scorso anno che ha portato a una serie di misure nei confronti dell'ex sindaco Biffoni per quello che riguarda Prato, ma anche l'ex sindaco Calamai per quello che riguarda Montemurlo, poi altri amministratori, tecnici. Parleremo con il presidente, l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, perché ci sono una serie di considerazioni che ha fatto Rossi sulla propria pagina Facebook, interessanti, relative all'inchiesta di Milano sull'urbanistica. Con il fotografo Edoardo De Lille parleremo di questa bella mostra che indaga gli effetti del cambiamento climatico, si intitola Atlas on New World, la trovate a Cortona on the Move, e poi parleremo della nuova scuola contadina. Però innanzitutto il tempo con l'AMA. Buongiorno Roberto Valorani, allora che situazione c'è?
Buongiorno a tutti, bentrovati. Sì, si va verso un deciso miglioramento, aumenta la pressione, si espande l'anticiclone delle Azzorre su il Mediterraneo centro-occidentale, quindi garantirà da oggi fino a gran parte della settimana, probabilmente anche la prossima, tempo stabile, quindi nuovamente torna l'estate, pian piano aumenteranno le temperature in questa settimana, oggi non andremo molto oltre i 30-32 gradi, solo qualche velatura in transito, diciamo le temperature rimangono nella media fino a mercoledì, poi si va a qualche grado sopra, però sembra rimanere una circolazione da nord, quindi tassi di umidità piuttosto contenuti per tutta la settimana e con temperature al mattino gradevoli, anche se le massime, diciamo, da giovedì andranno sui 35-36 gradi.
Si continuerà a dormire col lenzuolino?
Sì, probabilmente per buona parte di questa settimana sì.
Ah, ok, questa è una buona notizia, no? Perché poi magari fa caldo il giorno, però la notte riusciamo a recuperare, quindi è sicuramente qualcosa.
Lo scenario per questa settimana, non cantiamo troppa vittoria,
certo. Insomma,
il mese è lungo.
Va bene, siamo qui, ci sentiamo anche domani, grazie, buona giornata Roberto Valorani.
Buona giornata a tutti.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band artisti emergenti, torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Controradio.
Giuro che ora mi alzo, giuro che mi alzo da questo letto e ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio di tradimento. Giuro che un modo me lo invento, che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che mi nascosto.
Il mago del gelato per cominciare questa settimana, 4 agosto, lunedì 2025. Allora, 342-8104-111, il numero WhatsApp per tenerci in contatto, i vostri pensieri mattutini, per così dire, i commenti alle notizie che sono comunque interessanti, a partire da quello che leggiamo sui quotidiani. Vediamo qualche articolo, Partiamo però dalle agenzie, perché nella tarda serata di ieri è arrivata questa agenzia che ci parla di un incendio appiccato dai detenuti al carcere di Porto Azzurro sull'isola d'Elba. 6 agenti sono rimasti feriti, sono stati portati in ospedale, sarebbero intervenuti per spengere le fiamme che alcuni detenuti avrebbero appiccato all'interno di un paio di celle del penitenziario, rimanendo intossicato. La notizia si è appresa in serata, ma è fatto accaduto nel pomeriggio. Naturalmente ci sono i commenti da parte del sindacato SAPPE, degli agenti penitenziari, che dice attraverso il segretario Oliviero: non possiamo più tollerare questa deriva, chiediamo l'immediata rimozione dei detenuti responsabili e un serio intervento da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria. Il maltempo, perché ieri nell'Empolese Valdelsa c'è stata un'ondata di maltempo abbastanza intensa, con i vigili del fuoco sono intervenuti in particolare nei comuni di Empoli, Fucecchi e Vinci a causa del forte vento e di un temporale che si è abbattuto nel territorio. Diversi gli interventi, in particolar modo la Croce di Ferro in cima alla Collegiata di Empoli si è staccata, è stata recuperata poco dopo, non avrebbe causato danni. Poi la croce è stata rimossa dai vigili del fuoco e consegnata al preposto della Collegiata, ci dicono le agenzie. La cronaca invece da Firenze, sul Corriere Fiorentino, prendiamo la notizia: entra nel negozio con il coltello, la titolare reagisce e lo fa fuggire. Video naturalmente che avete potuto vedere su un po' dappertutto in rete, anche sui quotidiani nazionali, perché fa sicuramente impressione se l'avete visto. Questa donna, titolare della tabaccheria, molto coraggiosa, dobbiamo dire, che affronta il rapinatore, lo mette in fuga, è stata ferita a sua volta. Naturalmente ci sono le consuete polemiche sulla sicurezza, è accaduto nel quartiere di San Jacopino. Per quanto riguarda ancora Firenze, l'Arno che diventa oggetto di overbooking per quello che riguarda le varie forme di natanti turistici, quindi la notizia la prendiamo dalla Repubblica. Tra offerte per turisti, SUP, rafting, kayak, scatta l'assalto all'Arno, si sono moltiplicate le proposte che offrono un'attività sul fiume anche con aperitivi e musica, e il comune chiede una regolamentazione attraverso un tavolo con la regione. Notizie preoccupanti sul fronte della Faentina, perché la ferrovia rimane chiusa fino al 7 settembre, i pendolari sono furiosi e dicono: che dobbiamo fare? Ci dobbiamo licenziare se non riusciamo ad arrivare in tempo al lavoro? Questo lo trovate sul Corriere Fiorentino. Un po' su tutti i quotidiani invece ancora l'eco dell'inchiesta sull'alluvione di Prato del novembre 2023, che ha portato la procura a chiedere il rinvio a giudizio per amministratori tecnici, tra cui l'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni e anche l'ex sindaco di Montemurlo Calamai. Buongiorno e grazie al nostro corrispondente Giorgio Bernardini. Allora, che sta succedendo? Ennesima Buongiorno. Inchiesta che scuote Prato, no?
Sì, hai detto bene, ennesima inchiesta che scuote Prato, la scuoteva in questo caso insomma già da diversi mesi, poiché dopo l'alluvione appunto del 2 novembre, a partire dal 2 novembre del 2023, ricordiamo, fu una settimana intera che funestò la Toscana appunto, che in diverse zone creò milioni e milioni di danni, ma soprattutto tante morti, e nella provincia di Prato ne causò almeno 2, e proprio per questo la procura di Prato aprì un'inchiesta per capire insomma quali fossero le motivazioni, le cause di tutta questa devastazione, se si potevano prevedere. Questa è la vera domanda di fondo dell'inchiesta, e appunto il procuratore Tescaroli e le sostitute procuratrici che sono al lavoro rispetto a questa indagine hanno cercato di capirlo e hanno chiesto in queste ore, poche ore fa appunto, il rinvio a giudizio, quindi il processo per 11 persone, tra cui ci sono, Domenico, anche diversi amministratori ed ex amministratori. Innanzitutto ci sono i nomi di Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, e Simone Faggi, ex vice sindaco di Prato, era vice sindaco appunto quando ci fu l'alluvione, era vice sindaco anche nell'ultima legislatura, quella che è decaduta dopo le dimissioni di Ilaria Buggetti, e comunque insomma anche lui è finito al centro di questa indagine per disastro colposo e omicidio colposo, assieme ad altri amministratori che sono tuttora in carica, come il sindaco di Montemurlo, che è il comune più grande della provincia di Prato appunto dopo il capoluogo, che è Simone Calamai, che ricordiamole anche l'unico in carica in questo momento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio. Ebbene appunto i PM, la procura si sono adoperati per capire se i piani di sicurezza in quei giorni dell'alluvione erano stati aggiornati, se erano stati applicati correttamente, se i sindaci avevano avvisato i cittadini con le giuste modalità appunto di quello che sarebbe potuto accadere, e sono arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio. La prima udienza, appunto, il giudice per l'indagine preliminare, appunto dell'indagine preliminare in Malerba, l'ha fissata il 19 novembre. Questa data è importante perché insomma non mi sfugge che avverrebbe dopo le eventuali elezioni regionali che ci dovrebbero essere appunto il 12 e 13 ottobre. Ancora il decreto da Gianni non è stato firmato, e quindi dopo anche l'eventuale fase di campagna elettorale. Lo dico perché ci sono persone come Matteo Biffoni che sono fortemente indiziate appunto di essere candidate anche alla corsa regionale, quindi questo potrebbe anche influire in qualche modo in quello che sarà il percorso di designazione, anche se questo è valutazione anche politica, non solo giudiziaria, lo sapete benissimo. Voglio ricordare, se me lo permette Domenico, i nomi delle due vittime che ci furono in quelle giornate terribili per la Toscana, e in particolare nella provincia di Prato morirono Antonio Tumolo, che fu appunto trascinato via dal torrente Bardena in piena appunto mentre era in macchina e cercava di tornare a casa, e Alfio Ciolini, che annegò nel salotto di casa sua appunto nel torrente Bagnolo vicino a Montemurlo.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona mattinata, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
WhatsApp per i vostri messaggi. Diamo una buona giornata a chi sta viaggiando in questo momento, magari per lavoro, magari per raggiungere le località di villeggiatura. Dopotutto siamo ad agosto, per quanto questa mattina ci siamo svegliati ancora con un bel freschino. Allora, le vicende dell'urbanistica, dopo naturalmente le inchieste sull'edilizia a Milano, stanno facendo molto discutere in questi giorni. Su Facebook c'è questo intervento interessante dell'ex presidente della Giunta Regionale Toscana Enrico Rossi, che salutiamo. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, lei fa una disamina molto ampia che si chiude con una serie di interrogativi che sostanzialmente io mi così posso riassumere una domanda: ma ne vogliamo parlare anche in Toscana? Cioè a sinistra può parlare di quello che sta accadendo? Perché al di là, lei scrive, delle vicende giudiziarie, interessa discutere di quali politiche urbanistiche vuole fare la sinistra a livello locale e a livello nazionale. Insomma, una domanda bella pesante, peraltro per un presidente come lei che fece una legge paesaggistica molto importante ed anche molto discussa, no?
Ah sì, per approvarla insomma dovremmo proprio mettere la testa, ecco. Poi però è stata approvata dal Consiglio regionale, credo che abbia prodotto anche effetti positivi, ma insomma io francamente le confesso che non seguo le vicende toscane. Penso che chi amministra e chi governa in questo momento all'interno delle leggi regionali e delle leggi nazionali stia facendo tutto il possibile, al meglio possibile. Io con quei post, ne ho fatti tre, mi riferivo alle politiche nazionali. Sono anni in cui non si parla più di una legge urbanistica che consenta ai comuni pieni poteri di intervenire sulle trasformazioni urbane, mentre di questo ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Abbiamo visto appunto gli effetti devastanti sulle città che hanno avuto di Airbnb. Anche di recente era stato promesso che sarebbe stata fatta una legge nazionale, non mi risulta che sia stato fatto alcunché. E poi adesso vediamo come, diciamo, gli effetti di una finanza speculativa legata alle agenzie, alle aziende immobiliari, i fondi immobiliari in sostanza, stiano loro sì decidendo, trasformando tutte le nostre città, espellendo i ceti popolari, cambiando il tessuto sociale, urbano e quindi anche proprio la vivibilità stessa delle città. I costi degli affitti sono diventati altissimi. Milano, ecco, mi sembra che da questo punto di vista rappresenti un modello sì, ma in negativo, fermo restando che siamo pur sempre di fronte a Milano, una delle realtà sicuramente più avanzate, dove in genere si fanno cose di qualità. E la procura mette il dito in un problema che si era cercato di affrontare a livello nazionale in modo a mio avviso scellerato, e cioè accelera Milano attraverso un modo di bypassare le leggi, a mio parere, le autorizzazioni a tipi di intervento che hanno una forte valenza finanziaria speculativa. Questo tecnicismo, cioè usare le SCIA per le ristrutturazioni, decontestualizza l'intervento, non lo collega al tessuto urbano, non pone vincoli certi riguardo ai servizi fondamentali, e quindi produce questo risultato che sicuramente in sé può anche essere apprezzabile, ma è una sostanziale rinuncia a far valere l'interesse pubblico su quello che dovrebbe essere l'interesse privato. L'urbanistica è fatta per questo, è fatta perché gli interessi pubblici ci siano discussi sia il Consiglio Comunale, siano i cittadini a decidere dell'uso della città. Purtroppo in Italia una legge su questo manca, non mi riferivo quindi
manca indubbiamente presidente, manca di contro c'è una mentalità che negli anni si è affermata, per cui i lacci e i lacciuoli, no, come si diceva, vengono visti con sempre maggiore così occhio critico, e quindi si è andato verso una certa deregulation anche con il favore popolare, possiamo dire, no? Oggi che può fare la politica?
Le idee dominanti sono state quelle, però queste idee, diciamo, sotto l'egida di quello che si può chiamare neoliberismo, no? Mi sembra che stanno entrando in crisi profonda, e le città lo avvertono, i cittadini lo avvertono. A Milano 27.000 euro al metro quadro, questo vuol dire che un appartamento in alcune zone, in alcuni posti del centro. Questo vuol dire che un appartamento di 100 metri quadri, se non sbaglio, può costare 2.700.000 lire, 2.700.000 euro, ecco. Chi se lo può permettere un appartamento di questo tipo?
Ma come si interviene, fatti? Presidente? Perché diciamo queste cose avvengono poi all'interno di possibilità che si aprono, poi le inchieste diranno, però si aprono all'interno della legislazione attuale. Quello che manca sembra un'altra gamba, e cioè l'attività pubblica di promozione di un'edilizia sociale.
Sì, non solo, ma anche di rafforzamento dei poteri pubblici, cioè dare ai comuni, come esiste peraltro in molte nazioni del nord, il diritto di procedere ad un esproprio e quindi avere soldi per procedere agli espropri di realtà che sono da ristrutturare, di spazi che sono invece da costruire, oppure meglio ancora per realizzare parchi, giardini. E poi credo che bisogna farsi più coraggio sul terreno della rigenerazione. Il clima nelle nostre città sta cambiando, bastano le zone pedonali di una volta, o forse, ad esempio, qui vedo che ci sono già tentativi interessanti da parte del Comune di Firenze. Non si deve pensare a piantumazioni, a recupero a verde addirittura delle strade, in modo da abbassare anche la temperatura estiva. Si parla che questi interventi potrebbero, insieme a cinture verdi costruite intorno alle città, ridurre di 2-3 gradi l'aumento delle temperature, che oltretutto è anche causa di problemi seri alla salute dei cittadini, soprattutto della popolazione più anziana. L'elemento regolativo si ripone al centro. Come lei diceva, veniamo da decenni in cui invece l'aspetto regolativo è stato visto solo come un vincolo. Io sono per semplificare. Semplificare e far presto non significa semplificare, far male e far arricchire pochi, ecco.
Grazie Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana, buona giornata a lei.
Buona giornata.
Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero, se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò, ci vuol, ti seguirò di notte e di giorno. Mi perdo di nuovo, un momento ci sono, da un sogno mi sveglio, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio, mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo, in questo folle mondo unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo, in questo folle mondo uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi.
Si è parlato di interventi governativi su Airbnb. Non mi pare che questo sia un intervento di tipo urbanistico, di ampio respiro. Il problema della casa, gravissimo anche a Firenze, si risolve con interventi di social housing, di una nuova ripensamento dei vecchi piani casa o PEP, che hanno dato una casa in proprietà a tante persone che potrebbero essere impiegati anche per gli affitti, non imponendo ai proprietari di non fare l'Airbnb, perché questo non risolve il problema, che è un problema che deve affrontare il pubblico e non il privato. la sinistra non può demandare al privato la gestione del problema della casa, degli affitti.
Allora, questo è il messaggio di Elena, poi ce n'era un altro, ma insomma il clou del pensiero l'abbiamo sentito. Beh, tema interessante, fa molto discutere. Sono arrivati altri messaggi sulle dichiarazioni dell'ex presidente della giunta regionale toscana Enrico Rossi. Monolocali a Firenze, 900 euro, siamo impazziti, ma dove andiamo a finire? Questo ci scrive Gianni nel suo messaggio. Ne stanno arrivando altri, torneremo sul tema naturalmente. Ora linea a Milano per girare di Popolare Network, poi parleremo di questa bella mostra Cortona and the Move che ci parla del cambiamento climatico, Atlas of the New World, con i vostri messaggi anche 342 8104 111. A dopo.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due persone sono state uccise questa mattina mentre aspettavano aiuti umanitari nella striscia di Gaza, altri 20 ferite, si aggiungono alle oltre 50 vittime tra gli affamati delle ultime 24 ore. Sei palestinesi invece sono morti di fame ieri, fame che viene negata dalla politica israeliana che dopo la diffusione del video di un secondo ostaggio visibilmente denutrito ha accusato Hamas di affamare gli ebrei come facevano i nazisti. Netanyahu ha detto che la fame nella striscia è solo propaganda, mentre chi viene affamato sono gli ostaggi. Il premier israeliano ha fatto anche appello alla Croce Rossa affinché lavori per fornire cibo e cure mediche ai rapiti israeliani. Hamas ha detto che gli ostaggi mangiano quello che mangia la popolazione della striscia e che collaborerà con la Croce Rossa a patto che Israele apra i corridoi per gli aiuti umanitari per tutta la popolazione in tutta la striscia.
Lo stato di allerta è stato dichiarato in tutta l'Ucraina a causa del decollo di un caccia russo supersonico e il conseguente rischio di missili. Nella notte la difesa aerea è scattata in varie regioni ucraine, compresa quella di Kiev. Per molti è stata un'altra ennesima notte trascorsa nei rifugi, in particolare ad essere presa di mira è stata soprattutto la regione di Odessa. Droni ucraini invece hanno colpito la stazione dei treni di Volgograd, dove è scoppiato un incendio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intanto ha ribadito la scadenza imposta a Mosca per raggiungere un cessate il fuoco, che sarebbe il prossimo 8 agosto, e ha detto che se la Russia non la rispetterà, Washington imporrà sanzioni a metà settimana. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, andrà a Mosca.
Settimana decisiva per i dazi di Donald Trump. I prossimi tre giorni sono gli ultimi per cercare di strappare accordi dell'ultimo minuto prima dell'entrata in vigore delle tariffe il 7 agosto. Oggi il ministro per le finanze tedesco sarà a Washington per cercare di trattare sull'automotive, mentre il comitato delle barriere doganali a Bruxelles dovrebbe formalizzare la sospensione dei controdazi agli Stati Uniti. Diverse le posizioni dei paesi membri dell'Unione che cercano in ordine sparso di salvare i propri interessi.
Migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro sono scesi in piazza nelle principali città del Brasile per chiedere l'amnistia per l'ex presidente a Rio de Janeiro, San Paolo e Brasilia. I manifestanti si sono radunati vestiti di verde e oro con bandiere statunitensi e cartelli con la scritta «Grazie Trump». La partecipazione è stata comunque inferiore alle attese della vigilia, ma le tariffe decise dagli Stati Uniti contro il Brasile e le sanzioni volute da Trump contro il giudice del processo a carico di Bolsonaro nelle ultime settimane hanno rinvigorito il sostegno all'ex presidente di estrema destra, accusato di tentato colpo di Stato per i fatti del gennaio 2023, costretto ora a indossare un braccialetto elettronico.
Un detenuto è stato trovato morto in cella nel carcere Regina Coeli a Roma, un'altra vittima delle quasi 150 morti avvenute dall'inizio dell'anno in Italia negli istituti penitenziari alle prese con una crisi strutturale di sovraffollamento e mancanza di personale. Nel tardo pomeriggio di ieri un gruppo di detenuti ha appiccato un incendio in due celle nel carcere dell'isola d'Elba, 6 agenti di polizia sono rimasti intossicati.
I garanti dei detenuti della regione Lazio e di Roma Capitale hanno visitato le CPR di Gjader in Albania. Nel centro sono presenti al momento 27 persone provenienti da Algeria, Senegal, Pakistan, India e Ghana a fronte di 96 posti disponibili. Da quando è stato convertito in un centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti dallo scorso aprile, da Gjader sono passate 140 persone, una su quattro è stata riportata nel paese d'origine. Il trasferimento dei migranti in Albania è ingiustificato, hanno concluso i garanti Stefano Anastasia e Valentina Calderone, che hanno aggiunto che nelle CPR manca qualsiasi possibilità di svolgere attività nell'arco della giornata per le persone che sono detenute.
8.35, le notizie tornano alle 9.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la A11 dove per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Firenze, tra Pado Ovest e il Divio per la 1. Ci spostiamo sulla Fipili dove ancora per traffico intenso ci sono code a tratti, sempre in direzione Firenze, tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, senso unico alternato, all'altezza del chilometro 61, in località Biforco nel comune di Marradi. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di pulizia acqua in via Masaccio. A partire da oggi restringimenti di carreggiata e divieti di sosta sia su via Masaccio che sulle strade laterali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La Shoot presenta Vlog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Vlog, via Mercati, Firenze. Giovedì 7 agosto Serena Altavilla in concerto. Venerdì 8 la batterista, producer e DJ Matilde Blu Benvenuti. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025. Scuola per contadini a San Casciano Val di Pesa da settembre al via la sesta edizione. La scuola che lancia nel mondo del lavoro i contadini del futuro è pronta a formare una nuova classe di imprenditori agricoli. Il corso triennale è rivolto ai giovani fra i 14 e i 18 anni con lezioni in aula, tra i campi e tirocini nelle aziende del territorio. Iscrizione entro il 31 agosto. Per informazioni info@chiantiform.it. Corso gratuito finanziato con le risorse del PRFS Plus Toscana 2021-2027 nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce, torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025. PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
Parliamo spesso di cambiamento climatico, naturalmente da una parte ci sono i dati scientifici, dall'altra poi ci sono le percezioni, poi c'è il discorso della politica, i convincimenti di ciascuno e poi c'è l'arte che come sempre ci dà la possibilità di indagare ad un livello diverso, superiore, no? Tutto questo attraverso delle rappresentazioni che colpiscono la nostra percezione non solamente dal punto di vista razionale, non solo dal punto di vista nazionale, evidentemente come fa l'arte, ma ci entrano dentro, no? Dandoci una visione di quello che accade, che è accaduto, che potrà accadere, tutto questo nella mostra Atlas of the New World di Edoardo De Lille e Giulia Permartiri, che trovate a Cortona on the Move, una bellissima mostra fotografica in cui si può vedere oggi, in un presente distopico, potremmo dire così, quello che potrebbe accadere o che accadrà attraverso i meccanismi del cambiamento climatico. Buongiorno e grazie di essere con noi, Edoardo De Lille. Buongiorno Edoardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Innanzitutto, da dove nasce questo progetto?
Questo progetto nasce da una necessità. Volevamo insieme a Giulia mostrare l'importanza e l'urgenza di affrontare questo argomento del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, e ci sembrava che mostrare semplicemente il presente non riuscisse ad esprimere la gravità del problema. Quindi ci siamo inventati un modo, se vuoi anche analogico, senza usare né programmi di post-produzione né intelligenza artificiale, con un proiettore abbiamo iniziato a girare il mondo in posti che alla fine del secolo cambieranno in modo drastico il loro aspetto morfologico. Siamo andati alle isole Maldive, che saranno il primo posto al mondo che scomparirà sotto il livello del mare, che sta crescendo di anno in anno e che alla fine del secolo sarà addirittura di più 55 centimetri, danno le previsioni più moderate, se vuoi. Da lì siamo andati in California, siamo andati sul ghiacciaio del Monte Bianco che si sciolgono, siamo andati in Mozambico a vedere come l'erosione costiera, la desertificazione stanno distruggendo il territorio, siamo andati in Cina sullo Yangtze River, dove ogni anno enormi alluvioni e straripamenti di fiume sconvolgono il territorio. Abbiamo chiuso con un lavoro fatto nell'area intorno a Mosca in Russia l'anno scorso.
Le immagini sono molto impattanti, anche sono belle, no, anche imponenti dal punto di vista della proposta. La mostra la trovate a Cortona, come detto, a Palazzo Baldelli fino al 2 novembre, quindi c'è tempo. Il progetto è vincitore della 20ª edizione del premio Ponchielli, promosso dal gruppo redattori iconografici nazionali. Ma la cosa mi sembra interessante di questo progetto è anche descrivere quello che l'arte e la fotografia nello specifico può fare in una società che è così assillata da una quantità enorme di immagini che ci piovono addosso da qualsiasi parte, no? Però c'è ancora una strada attraverso cui l'arte e segnatamente la fotografia può parlarci, può raccontarci delle cose.
Sì, penso un punto che ha funzionato molto bene in questo lavoro è stato quello di provare ad unire l'estetica, e le nostre sono immagini molto colorate, molto esteticizzanti, ci sono pesci che volano nelle case, proiettati nelle case e via dicendo, con l'urgenza del problema. Quindi unire un'immagine esteticamente attraente con un problema che va risolto, secondo noi ha funzionato molto. Siamo stati ospiti, dopo il primo capitolo ci ha invitato il Festival Internazionale a Ferrara, che ogni anno invitano un po' di fotografi, giornalisti e scrittori da tutto il mondo, e hanno invitato me e Giulia a raccontare un po' il primo capitolo che avevamo fatto, le Maldive, ai bambini. Ci è molto piaciuto vedere come i bambini appunto capissero immediatamente e si immergessero, uso una parola congrua con il progetto, si immergessero nel nostro lavoro proprio perché venivano attratti dalle immagini esteticamente attraenti, ma poi capivano il problema dell'innalzamento del mare o degli incendi o così, i problemi che abbiamo affrontato nei vari capitoli. Quindi questo binomio tra immagine che attrae e poi che nasconde, l'immagine bella però nasconde un problema che va risolto, è stato un po' quello che ci ha spinto ad andare avanti, appunto a girare un po' il mondo con questa tecnica.
Edoardo, grazie. Edoardo De Lille, ribadiamo per chi volesse vederla, noi la caldeggiamo, la mostra Cortona on the Move fino al 2 novembre, Atlas of the New World, Edoardo De Lille, Giulia Piermartiri, grazie di essere stata con noi, buona mattinata.
Libro.
Come?
È uscito anche il libro.
Ah, ok, perfetto.
Cortona è il libro che raccoglie tutti e sei i capitoli, appunto.
Grazie.
Grazie mille.
Buona mattinata.
Grazie, buona giornata. Shook up,
poi allora uno dice, andiamoci all'agricoltura, no? Visto tutti i problemi che ci sono. Ci è arrivato un messaggio da parte di Nico, sarà, dice, ma quest'agosto non è caldo per niente. Vabbè, al di là delle percezioni, perché poi le percezioni lasciano il tempo che trovano, da una parte c'è il metodo, dall'altra c'è il clima, ma il lavoro di Edoardo De Lille e di Giulia Piermartiri lo consiglio davvero, perché al di là di tutto è una qualità fotografica ed artistica di altissimo livello. Dicevamo dell'agricoltura, così un po' anche per scherzo, perché in realtà quello che c'è di serio è che sono aperti i termini per iscriversi al corso triennale professionalizzante in partenza a settembre per la scuola contadina, noi di della scuola contadina, un progetto che offre concrete opportunità di lavoro, come dimostra il 90% dei giovani diplomati operatori agricoli che ha trovato un impiego presso aziende locali. Parliamo del comune di San Casciano Val di Pesa e parliamo anche con Elisa Corneli. Buongiorno, Chianti Form, grazie di essere con noi.
Sì, grazie, buongiorno.
Sta andando molto bene, no? Questa scuola noi l'abbiamo seguita sin dal primo momento perché ci sembrava una bella idea che ha trovato riscontro e ha trovato anche posti di lavoro.
Sì, siamo molto contenti, ne siamo molto orgogliosi, siamo alla sesta edizione e i ragazzi che si iscrivono e concludono poi il percorso triennale appunto trovano subito lavoro nelle aziende agricole di zona, specialmente e molto spesso proprio dove hanno fatto lo stage che svolgono durante il corso.
Come arrivano i ragazzi a questa scuola? Cosa li spinge, per quello che siete riusciti a capire? La voglia di trovare un'occupazione semplicemente, oppure di trovare un'occupazione in questo campo, cioè nel campo dell'agricoltura?
Molti scelgono la scuola proprio perché permette loro di avere molte ore laboratoriali e quindi all'aria aperta, che si svolgono in campo, nelle nostre vigne, nei nostri oliveti, e quindi poi perché trovano lavoro, gli piace questo mestiere, devo dire, sono innamorati della natura, ecco, dalla cura delle piante, della parte in campo, quindi della loro difesa, della loro fertilizzazione e poi anche della parte di trasformazione. Qualcuno sceglie poi infatti di lavorare in frantoio o in cantina.
Allora, agroalimentare, bioenergie, digitalizzazione, agricoltura di precisione, poi ci sono tanti temi sperimentali, insomma, quando diciamo agricoltura diciamo tante cose, no? Possiamo dare anche dei riferimenti proprio specifici, come si fa a contattare, come ci si fa ad iscrivere?
Certo, è possibile iscriversi entro il 31 agosto per la classe che partirà a metà settembre, quindi il primo anno, e contattando direttamente Chiantiform, siamo appunto la sede a San Casciano e Val di Pesa, tutti i riferimenti sono sul nostro sito internet.
Grazie Elisa Cornelli Chiantiform, buona mattinata, buon lavoro a lei e nel contempo salutiamo e ringraziamo il sindaco di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi, grazie di essere con noi sindaco.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Siamo all'abbrivio, no, di questa nuova esperienza con la scuola, il nuovo corso triennale professionalizzante, come dicevamo con Elisa Cornelli, l'abbiamo seguito sin dal primo momento perché ci sembrava una bella idea che ha preso gambe e forma.
Sì, sono stati anni intensi dove sono stati molti ragazzi, ma anche qualche ragazza, che ha fatto questo percorso e ha trovato poi lavoro in questo campo. Più del 90%, naturalmente tutto questo con una base forte che serve per uscire da chi abbandona la scuola troppo presto, i dropout, famosi dropout, ma soprattutto proprio per chi vuole un percorso alternativo alla formazione che non sia quella più classica e trova poi un sistema dove valorizza le proprie competenze.
Stiamo parlando di ragazzi, cioè ci si può iscrivere tra i 14 e i 18 anni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, che non hanno ancora compiuto la maggiore età, e l'obiettivo, come lei diceva, insomma, è quello di trovare un impiego stabile, ma anche dare una nuova prospettiva alla propria vita, no? Ci diceva prima Elisa Cornelli che è molto apprezzato dai ragazzi il fatto, ad esempio, di fare delle esperienze laboratoriali all'aria aperta. Quindi,
pronto?
Mi sente, sindaco?
Pronto?
Ecco, no, non riusciamo, proviamo a ricontattarlo perché evidentemente non ci sentiva il sindaco di San Casciano. Intanto stanno arrivando dei messaggi relativi alla mostra Atlas Odin World, ci chiedono dov'è. Allora, la mostra è a Cortona, Palazzo Baldelli, nell'ambito di Cortona on the Move 2025, una manifestazione internazionale oramai quindicennale, da 15 anni va avanti. Ha acquisito un proprio profilo internazionale. Questa mostra specificamente si trova a Palazzo Baldelli. Dovremmo essere riusciti a recuperare il sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi. Ci sente, sindaco?
Sì,
perfetto. No, le chiedevo naturalmente, ribadendo che appunto l'offerta è per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, comunque che non abbiano compiuto la maggiore età, e l'obiettivo è quello di trovare un lavoro. Però, come ci raccontava Elisa Cornelli di Chiantiform, trovare un lavoro è un aspetto, no? Poi c'è anche questa cosa che i ragazzi apprezzano molto, di fare tante attività laboratoriali all'aria aperta, quindi c'è anche una richiesta, sì, di un modo di vivere in maniera diversa, no?
C'è un mondo nuovo di ragazze e ragazzi che vuole entrare nel mondo del lavoro non per forza davanti a una tastiera ad un computer, ma a contatto con la natura, conoscendo percorsi e progetti anche che vengano passati dalla tradizione, anche con l'innovazione di nuovi strumenti per prendersi cura del terreno, del territorio, delle piante e naturalmente poi per far fruttare queste piante con dei prodotti di qualità che poi andranno a giro per il mondo e sono il nostro ambasciatore, quindi fare olio, fare vino, fare tutte quelle produzioni che vengano dal passato, ma sicuramente sono parte fondamentale anche di quello che sarà il nostro futuro.
Anche perché naturalmente nell'agricoltura oggi c'è tanta parte della tradizione e ci mancherebbe, poi da questo punto di vista il territorio del Chianti è assolutamente paradigmatico, ma altrettanta parte è rivestita da nuove pratiche, dalle nuove tecnologie, dalla comunicazione. Sono tutti ambiti in cui oggi naturalmente bisogna avere una preparazione specifica per riuscire poi a dare il meglio, no? A trarre il meglio anche dalla propria passione, alla propria vocazione.
Certo, gestire un'azienda agricola comporta molti aspetti, dalla parte più legata al territorio, ma anche tutta la parte delle nuove tecnologie che aiutano chi fa l'agricoltore in questo tempo, e naturalmente anche per dare migliori sistemi, sia legati al biologico, sia legati veramente al controllo dell'acqua, ma anche alla lotta al dissesto idrogeologico. Quindi prendersi cura del territorio anche con le nuove tecnologie significa prendersi cura di tutto il nostro paese. Quindi naturalmente per chi si candiderà e chi si iscriverà a questi corsi c'è tanto laboratorio da fare, ma anche tanta conoscenza un po' diversa rispetto a quella tradizionale, ma sicuramente utilissima per diventare degli agricoltori del futuro.
Anche perché noi abbiamo un'idea della storia, in particolare della storia dell'agricoltura, molto piatta, per cui sembra che le cose siano sempre andate alla stessa maniera. In realtà quella che noi chiamiamo tradizione, frutto di un'evoluzione secolare, basti pensare a come sono cambiate nel corso dei secoli anche le tecniche, no? di coltivazione delle terre, anche in relazione ai cambiamenti della struttura e sociale, economica, di quelle che erano le condizioni con cui l'agricoltura si doveva confrontare. Allora, sindaco, in conclusione le posso dire che sono arrivati diversi messaggi di persone un po' in là con l'età, lo dico con la tenerezza del caso, più o meno adulte, che ci chiedono: ma è solo per i giovani o ci si può iscrivere anche dopo i 18 anni?
Allora, questi è solo per i giovani, però ci sono altri corsi che Chiantiform fa e farà. Ne abbiamo terminato uno da pochissimo e ne sta per iniziare un altro specifico sull'olio e l'olivo, grazie anche a delle aziende che ci supportano anche economicamente per riuscire a creare delle eccellenze, dove si dà la disponibilità per fare formazione a chi è un po' più in là con l'età e soprattutto anche vuole imparare tecniche e sistemi nuovi e soprattutto specializzarsi in alcuni tipi di colture e non solo.
Bene, grazie al sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi. Buona mattinata, buon lavoro a lei, grazie di essere stato
buon
con
lavoro.
Noi. Nico ci scrive: il formaggio non è tradizione perché non lo puoi esportare facilmente. A mio avviso si sbaglia la visione per questo progetto e continua a penalizzare l'agricoltura vera a discapito di quella industriale. Ma non lo so, secondo me ci sta tutto dentro, ognuno può trovare il proprio spazio, evidentemente. E io credo sia una bella iniziativa, anche perché permette, no, di agire in quel campo dei dropout, che è un campo che sta diventando sempre più preoccupante per il tipo di anche di istituzioni scolastiche e di carriere scolastiche che andiamo a costruire. Quindi ben venga un'esperienza del genere, così come ben venga un modo diverso di portare avanti l'agricoltura. Sono le 9 in punto, ci fermiamo qui, ci sentiamo domani con la Morning Line. Ora abbiamo un po' di bella musica di Controradio e poi la Giustina con voi. L'informazione regionale ritorna alle 12:45 con la prima edizione del GR. Continuate a seguirci sui nostri social, sul sito controradio.it. Una buona mattinata a tutti voi. Da Domenico Guarino, ciao.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Controradio.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Stai ascoltando Controradio FM 93.6 98.9.
Unforgettable smile, unforgettable.
Contro Radio.
Bella storia.
Ooh, ooh, ooh.
Controradio.
Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la A11, dove per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Firenze, tra Pato Ovest e il Bivio per la 1. Ci spostiamo sulla Fipilì, dove ancora per traffico intenso ci sono code a tratti, sempre in direzione Firenze, tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, senso unico alternato, all'altezza del chilometro 61, in località Biforco, nel comune di Marradi. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di acqua in via Masaccio. A partire da oggi restringimenti di carreggiata e divieti di sosta sia su via Masaccio che sulle strade laterali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mamma, mi hai messo le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.
And I